Bene, iniziamo con una meditazione, sul respiro, seguito dopo con una contemplazione sull'ombra personale che abbiamo noi. Allora è bene di posare bene i piedi per terra, essere diritto come una freccia, dice il Buddha. Però anche rilassato. Si può rilassare le spalle, lasciare cadere. E potete osservare sensazioni diverse nel corpo. Prendere contatto con il corpo. Se ci sono delle tensioni, uno può rilassare mentalmente le tensioni. Se sono forti, uno può immaginare di entrare con il respiro dentro la tensione e mandare fuori la tensione con la espirazione. Potete prendere contatto con il respiro, con la respirazione e affidarsi al ritmo del respiro che avviene naturalmente, senza sforzo. E se la mente è vaga, uno può riportare l'attenzione con gentilezza all'oggetto della meditazione, cioè il respiro. Iniziamo una meditazione sull'ombra. E per questo è bene di lasciare venire in mente un personaggio che nel passato vi ha irritato o è antipatico o antipatica, o che era anche causa della vostra rabbia. E potete lasciare venire in mente spontaneamente questo personaggio che adesso vuole presentarsi. Può rivivere da nuovo l'emozione del momento. Uno può ricordarsi che cosa questo personaggio fa o ha fatto, o come si comporta, e che cosa veramente era la causa della nostra irritazione nell'altro. Quando uno ha capito bene in che cosa consiste la causa della nostra irritazione nell'altro, nel suo comportamento, nella sua azione, uno può chiedersi adesso se noi anche abbiamo una simile tendenza, simili impulsi in noi, sia verso altri, o forse più spesso verso di noi stessi. anche può chiedersi se noi non troviamo questa tendenza in noi, se noi abbiamo la tendenza opposta, quasi come il contrario, però in maniera un po' esagerata. E alla fine potete contemplare in che direzione sarebbe bene di sviluppare la vostra mente, vedendo forse anche la vostra parte nella proiezione sull'altro. Potete scrivere un attimo se avete qualcosa che volete ricordare. Ieri abbiamo parlato di Satan nel Vecchio Testamento. Abbiamo scelto soprattutto la storia di Giobbe e abbiamo visto che questa figura di Satan è quasi un po' ambivalente, nel senso che è legato con Dio, però anche rappresenta una certa autonomia contro Dio, una certa indipendenza. E questo Satan sembra di essere la causa anche della sofferenza. E si vede che attraverso questa sofferenza è stato veramente un sviluppo importante di realizzazione, diversi livelli, diverse possibilità, anche abbiamo visto, del sviluppo indotto di questa sofferenza. E in questo senso la figura di Satan in Giobbe anche rimane un po' con una doppia faccia. Sembra che assiste nel risveglio di diventare più conscio di una maggiore profondità in se stesso, forse come Jung lo ha visto, anche come una preparazione per sviluppi che dopo si svolgono nel Nuovo Testamento, nella incarnazione di Dio, nel essere empirico, nell'umano empirico. Anche sono altri passaggi di Satan nel Vecchio Testamento. Anche lì vediamo un po' la doppia faccia, però non voglio entrare in dettagli. Per esempio nella storia di Bileam, che forse conoscete, arriva come messaggero di Dio. È chiaro che lui rappresenta una parte di Dio, anche una parte di ira di Dio. E anche ho menzionato le cronache, lì viene come questo che instiga questo conto del popolo, anche un'azione contro Dio, però anche abbiamo visto che in un'altra versione è Dio stesso che instiga questo conto del popolo, anche con queste conseguenze che dopo la ira di Dio si esprime contro il popolo. Abbiamo anche visto che nell'immagine di Dio, forse questo non è vero per tutto il Vecchio Testamento, no, è una testo molto complesso che rappresenta tanti punti di vista, però in questi passaggi che abbiamo visto che c'è un aspetto che Jung ha detto quasi inconscio di Dio, dell'immagine di Dio, si deve dire, perché lì insieme con una parte di giustizia, una parte positiva, bene, anche ci sono impulsi che possono venire fuori quasi ad un tratto di ira e di distruzione. Jung anche ha parlato del fatto che all'inizio, no, quando gli esseri umani hanno peccato, che lui voleva distruggere tutta la sua creazione, e dopo, per ricordarsi, quando ha pentito quasi Dio, per ricordarsi di non farlo da nuovo, lui ha creato l'arcobaleno, per quasi proteggersi contro se stesso. In queste immagini, psicologicamente, naturalmente, vediamo come una tendenza psicologicamente non completamente conscia o differenziata. Sì, parliamo di un essere umano che si comporta così, avrebbe bisogno dell'analisi. Dovrebbe andare dalla Adriana Mazzarella. Però adesso voglio riflettere un attimo, anche non in maniera completa, sull'immagine di Satan nel Nuovo Testamento, che è una figura un po' diversa. Come anche ho detto nella introduzione, lì veramente abbiamo la polarizzazione tra Gesù e Satan, che corrisponde anche alla polarizzazione Buddha-Mara. E questo è molto interessante. In questo senso è più differenziato, più chiaro la situazione che in questi passaggi che abbiamo studiato. Da una parte, forse non completamente chiaro, però abbastanza chiaro, da una parte si vede Gesù che è senza peccato, che è bene, e dall'altra parte si vede quasi la figura di Satan, che è il tentatore, il hoponeros in greco, la personificazione quasi del male. Però nel Nuovo Testamento questo male, che forse noi adesso associamo con il diavolo, ha una caratteristica più limitata. Forse noi, quando si pensa al diavolo, tutto il male, tutte cose diaboliche, no? Noi attribuiamo al Satan. Nel Nuovo Testamento è un po' più differenziato, più specifico la sua natura e funzione che ha. È famoso, no? Il passaggio nel Nuovo Testamento dove Gesù viene condotto, sembra, dello Spirito stesso. Questo è interessante, lì vediamo anche che c'è una intenzione divina in questo incontro tra Gesù e Satana. Viene condotto nel deserto e lì non mangia per 40 giorni e secondo l'evangelista Marco, lui è lì e viene tentato da Mara, da Satana. Non ancora, ho sbagliato. Forse può essere. E lui era insieme con gli animali e gli angeli hanno servito a lui. Marco non è specifico sulla natura della tentazione, lui non spiega, un breve osservazione così. Matteo e Luca sono più ampio nella discussione, però forse prima di entrare nella discussione di Matteo e Luca, anche voglio osservare che questo momento della tentazione viene immediatamente o quasi immediatamente dopo il battesimo di Gesù. Gesù viene battezzato da Giovanni il Battista e lui vede che si apre il cielo e lì il Santo Spirito in forma di colomba viene, arriva e scende su Gesù e dopo uno può sentire una voce e questa voce dice: tu sei il mio figlio prediletto, in te mi sono compiaciuto. E questo mi sembra molto interessante. Questo è un momento, si può dire, dove quasi c'è come una accettazione di Gesù come figlio di Dio. Si deve anche sapere che il concetto di figlio di Dio in questo periodo anche ha l'implicazione dell'aspettativa messianica. Il figlio di Dio infatti è il Messias e secondo l'aspettativa in quei periodi e anche il periodo dopo uno può anche questo concetto del Messias anche ha da fare con l'esilo in Babilonia degli ebrei e l'idea era che nel futuro arriverà un Messias che può portare libertà al popolo ebraico e essere come un re con piena potenza, un re con potere concreto, con potere terrestre. Io penso questo momento del battesimo di Gesù anche uno può forse psicologicamente quasi come mettere in relazione con l'idea quando un personaggio fa l'esperienza del sé, secondo Jung, della dimensione più profonda del personaggio. Jung dice che il sé è quasi la totalità che contiene tutti gli opposti, che contiene tutto il potenziale dell'essere umano che può essere sviluppato attraverso il percorso della individuazione. C'è quasi come un obbligo per noi di sviluppare questa parte in noi e se no uno soffre. La sofferenza, in questo senso, psicologicamente, può essere visto come un segnale che uno deve veramente entrare in contatto con la dimensione più profonda, più totale in noi. Anche per questo Jung ha visto nella nevrosi, nella malattia psicologica, non soltanto un male, però lui lo anche ha visto come un'opportunità di crescere, di sviluppare. Certo, anche come abbiamo visto nella storia di Cioppe, la sofferenza di Cioppe non è senza significato se uno è in grado di accogliere, di crescere, di cambiarsi nella sofferenza. L'altra possibilità naturalmente sempre è che uno viene distrutto dalla malattia, dalla sofferenza, dalla tragedia umana che esiste in tante forme. non è soltanto una via unica, è sempre il rischio di essere veramente distrutto, di cadere in una malattia che uno non può curare, mentale, ma sono veramente stati profondi di malattia. E ho visto anche clienti che hanno veramente avuto una sofferenza molto profonda, e questo personaggio ha anche avuto sogni del diavolo. Però questa era veramente una forza molto, molto scura, molto angosciante. E questo può essere veramente difficile a trasformare, a curare. Non si può sempre curare, aiutare. Però mi sembra nel battesimo, psicologicamente detto, è quasi come un momento di unione dell'essere umano con Dio. Nell'immagine del padre che quasi accetta il figlio. Un momento molto importante. Però io ho osservato, anche se questo tipo di esperienza è molto importante in un processo psicologico, può avvenire, anche non può avvenire, non lo abbiamo nelle nostre mani, uno può essere aperto per questo. Qualche volta si aspetta per niente. Però se c'è una esperienza così, dopo spesso uno è preparato per un confronto più profondo con la propria ombra, con la propria difficoltà. Se uno si incontra con la propria ombra, con il proprio problemi, sofferenza, trauma, aggressività, lutto, no? Senza una esperienza positiva può diventare molto difficile e distruttivo. Per questo è molto bene, e nelle sabbie abbiamo potuto osservare tanti colleghi miei, anche io ogni tanto, che veramente c'è come un miracolo questo momento di incontro con una dimensione più profonda che ci prepara all'incontro con l'ombra. E questo mi sembra interessante, che la tentazione di Gesù dalla parte del diavolo viene dopo. Dopo il battesimo. Dopo questa esperienza. Questa è la via più sana, più sicura. Certo, se prendiamo la figura di Gesù, del diavolo, parliamo psicologicamente di un livello archetipico. Questo vuol dire, questo è un potenziale nella profondità di noi e nella esperienza concreta, sempre dipendente dalla situazione, della cultura, del personaggio, può assumere tanti tanti aspetti diversi. Allora in Matteo e in Luca c'è una spiegazione più precisa della tentazione. Il Satana è interessante, la figura di Satana non viene descritto, non si sa com'è, non è ancora questo essere cornuto con la coda. Non si sa. Lui si esprime attraverso la parola. È un tentatore, intelligente, che si esprime attraverso la parola. E lui dice: se tu sei figlio di Dio, e questo era naturalmente la cosa che Dio ha detto nel momento del battesimo, tu sei il mio figlio. Allora lui dice: se tu veramente sei figlio di Dio, tu puoi comandare. E si deve immaginare che Gesù non ha mangiato durante 40 giorni. Tu sei in grado di comandare che questi sassi diventassero pane. E anche lui dice: se tu veramente sei figlio di Dio, battati giù. Lui lo porta in cima, no, del come si dice, del tempio di Gerusalemme. Battati giù, buttati giù. Ho scritto non molto leggibile qui la traduzione italiana copiata dalla Bibbia. Uno fa questi spalli, no? Allora buttati giù, e come è detto nella scrittura, gli angeli di Dio, lui darà ai angeli l'ordine per te, io per portarti, no? Io lo dico nella mia maniera, per portarti, per sostenere, che tu non cadi, che tu non fai male. E qui mi sembra importante che l'appellazione, Mara ciocca con questa idea: se tu sei il figlio di Dio. E lui porta quasi come una interpretazione concretistica del Messias. Se uno veramente è un Messias, uno ha tutti questi poteri magici di cambiare, uno ha il Dio che può servire, fare tutto, uno può anche buttarsi, no? E dopo Dio viene e protegge, no? Questo tutto è un'immagine molto quasi materialista e concretista di Dio e dell'idea del Messias. E Gesù rifiuta, come sappiamo, questa tentazione dicendo... per esempio, non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Allora lui cambia il significato da una lettura del Messias concretistico a una lettura più spirituale, più interiore, possiamo dire. Anche dice: non tentare il Signore Dio nel momento di buttarsi giù nella profondità. Non si deve tentare, non si deve utilizzare, manipolare Dio. Questa tendenza di manipolare Dio è molto umana, no? Vogliamo che Dio fa questo che vogliamo noi, questo che vuole psicologicamente l'io, e questo che noi pensiamo che è giusto. Io vedo sempre nei processi con i clienti, con i personaggi, che il terapeuta non può, con il suo atteggiamento conscio prevedere in che direzione va il sviluppo. Uno deve rimanere aperto, lasciare un spazio, affinché veramente la forza del sé si possa manifestare, che ha una conoscenza superiore. Questo è sempre nelle sabbie, o spesso dico, nelle sabbie ho una esperienza molto commovente di vedere che quasi come l'inconscio può guidare il processo, e dopo uno può studiare tutte le tappe di questo processo attraverso le immagini, è molto più profondo, sa molto meglio del terapeuta. Questo in un certo senso è anche una certa umiliazione del terapeuta, della onnipotenza del terapeuta. Però uno deve essere dietro, creare un spazio dove il sviluppo è possibile. In questo senso, no? Dico, uno non può e uno non deve manipolare Dio o il sé. Spesso si deve aspettare, spesso richiede pazienza, spesso richiede qualcosa che noi neanche sappiamo. E la terza tentazione è che alla fine, in Matteo e alla fine, in Luca mi sembra come seconda tentazione, è che quasi il Satano, il diavolo, offre quasi il potere su tutto il mondo, che lui ha detto ci è stato dato a lui, al diavolo, lui lo dà a Gesù se Gesù si sottomette al diavolo. Qui è interessante che in questa tentazione non è menzionato se tu sei figlio di Dio. Anche, io penso che anche qui c'è un rifiuto di una idea concretistica del Messia. E Gesù dice, via Satana, perché viene detto, tu devi servire a Dio, al tuo maestro, e soltanto a Dio, e non al Satana. Qui vediamo veramente, chiaramente, la distinzione Dio-Satana. Satana in questo momento non sembra essere una funzione di Dio. Forse nel senso che Dio ha portato Gesù nel deserto, uno può dire forse il sé vuole questo confronto con l'ombra, vuole questo maggiore consapevolezza del male, però in un certo senso il male è lì. La tendenza materialistica, si può dire, semplificando, e dall'altra parte una tendenza più interiore, più profonda, più spirituale. Psicologicamente si può dire, se veramente questo Satan, con la sua offerta del potere e l'ombra, che la questione del potere sarebbe l'ombra della Chiesa. si è l'ombra, non è detto come si deve risolvere questa questione. Certo, uno può dire, uno deve assolutamente rinunciare potere anche nel mondo concreto. Questa è una via che tanti hanno scelto, mi sembra, soprattutto monaci, eremiti, San Francesco, mi sembra, per esempio. E c'è un'altra scelta di forse utilizzare il potere per il bene, però è molto pericoloso questa via, come sappiamo. E lì sono tante domande, anche al passato di noi come cristiani. Penso per esempio a Cromwell, che ha ammazzato mille e mille di personaggi in Irlanda, mi sembrava era, e ha detto: io lo faccio nel nome di Dio. Questo, secondo me, è la caduta nell'ombra. Però è possibile, uno può immaginare che il potere anche della Chiesa, anche della Chiesa buddista, se vogliamo, può essere utilizzato in una maniera compassionevole, in una maniera giusta. L'ombra è sempre un potenziale. Prima viene quasi represso, messo via. Dopo, quando uno non fa attenzione, viene da dietro questo bisogno di avere potere. Però anche, per esempio, nell'analisi è una grande tentazione di sentirsi potente, di cadere nel potere. Di non utilizzare il potere in una buona maniera. Io vedo questa tendenza è molto diffusa anche nella creazione della struttura della psicoterapia, che spesso ha un aspetto molto inumano, irrazionale, però non voglio entrare in dettagli. Però è strano, il potere è veramente l'ombra. E qui mi sembra detto molto chiaramente. Allora, la via del potere non è la strada di Gesù, come lui viene presentato nel Nuovo Testamento, e non corrisponde all'immagine del Messia come viene reinterpretato nella Bibbia. In questo senso mi sembra importante la reazione di Gesù a San Pietro. Gesù ha annunciato a San Pietro la sua futura sofferenza e morte alla croce. E dopo San Pietro dice: ah, questo non deve succedere, Signore. Questo non deve passare a te. E Gesù dice: via, Satana, tu sei una trappola, tu non pensi o contempli questo è divino, però questo che è umano. E anche questo passaggio mi sembra molto importante, perché segue il momento dove San Pietro ha confessato, ha realizzato: tu sei Cristo, il Figlio del Dio vivente. E dopo Gesù ha detto: lui, tu sei la pietra sulla quale la Chiesa sarà costruita. Allora, veramente, qui San Pietro ha difficoltà di accettare la via di non potenza, la via di sofferenza, la via di Gesù, che non è la via del potere. Però lui è la roccia sulla quale la Chiesa è stata fondata. Allora, chiaramente, vediamo qui la questione dell'ombra del cristianesimo. Molto difficile, molto difficile. Richiede veramente una grande chiarezza spirituale di non cadere nell'ombra. Secondo Giovanni e Luca, Satana anche ha la funzione di questo, che induce il tradimento di Giuda, di Gesù, e dice, o uno può leggere: Satana entrava in Giuda, chiamato Iscariot, e che faceva parte dei dodici, e lui andava lì e parlava, cospirava con i preti come lui potrebbe tradire Gesù. Allora, il tradimento anche è un aspetto del diavolo. E nella concezione di Luca, questo è il termine di un periodo di una non attività del diavolo che ha seguito la tentazione originale nel deserto. Era quasi come un periodo dove il diavolo non c'era, non era visibile, non si sapeva dove era. Infatti Luca dice che si è visto come Satana cade come un fulmine dal cielo, e io ho dato a voi il potere sui serpenti, il potere sui nemici, sull'nemico, su Satano, e lui non può nuocere. Però dopo riviene. Questo anche psicologicamente interessante, perché uno può quasi superare la tentazione e dopo c'è un periodo di pace, uno si sente bene, tranquillo, e dopo, quando uno non si aspetta, è lì e crea confusione. Si deve fare attenzione, non cadere, come ho detto ieri, nella inflazione di pensare che Satana è sparito per sempre. Non è possibile, non è molto facile. Un altro aspetto interessante è in Giovanni che Satana viene visto come mentire, il mentire è il padre di ogni mentire,
a menzogna.
Io sapevo questa parola, però io ho cercato questa mattina nel dizionario italiano e non c'era, e mi sono arrabbiato. Menzogno, ecco, padre di tutti i menzogni. E lui dice, lui è il padre del menzogno, no? Perché il Satano non parla del suo, però non parla come Gesù dalla fonte divina. Allora il menzogno psicologicamente, no? Qui sarebbe la situazione dove noi siamo alienato dal sé, quando noi siamo soltanto nella dimensione del io, del conscio, e lo vediamo come un assoluto, e uno si difende con tante strategie contro l'inconscio. La difesa famosa di Anna Freud, di Freud, no? Questo è il menzogno. Certo, sappiamo che anche ha un valore, però, perché uno ha paura, uno si crea un mondo piccolo dell'io, uno ha paura del Satano di dentro, delle forze dell'inconscio, uno si crea quasi come un piccolo mondo, e questo è il menzogno. La lettura psicologica, naturalmente, di questo passaggio mi sembra molto profondo come idea. Se uno, come Neumann ha descritto, veramente ha stabilito bene la asse io-sé, uno può essere più autentico. Uno non ha bisogno delle difese. Uno è più rilassato, più aperto. Però se uno ha, come Neumann ha detto, perso questo contatto e ha creato quasi un io bisognoso, come lui lo chiama, uno si chiude dentro in illusioni, in fabbricazioni della mente. Il potere del menzogno, menzogna della menzogna, ha una femmina. Lì ha l'ombra femminile. Die Lüge, sì, anche in tedesco. Ah, si deve riflettere, eh? Si deve riflettere. Anche nel fino del tempo si parla del anticristo o del nemico della legge, come viene chiamato da Santo Paolo nella lettera Tessalonica, seconda lettera Tessalonica. Il suo potere, il potere del anticristo, è anche il potere della menzogna. Alla fine del tempo tutti devono portato sulla via malata e trovare piacere alla ingiustizia, affinché alla fine saranno giudicati. E qui anche l'aspetto turbante o interessante, dipende dalla prospettiva, Santo Paolo dice che questa attività dell'anticristo proviene anche del Satano. Allora uno ha l'impressione che questo aspetto di creare confusione sia anche voluto da Dio, in certo senso. Vediamo qui ancora, non è più la differenziazione, più insieme. Nell'Apocalisse, dopo non entro in dettagli, però lì, alla fine, dopo la manifestazione finale di Satano, lui viene buttato nei inferi. Questo corrisponde anche alla concezione di Matteo. Capitolo 25, Apocalisse 20, e si dice, lui con i suoi angeli viene messo nell'inferno, e anche i suoi seguaci, questi che hanno subito la sua tentazione, devono soffrire lì in eternità. Allora, lui rimane in questa concezione quasi come chiuso fuori dalla opera di redenzione, con questi che lui ha potuto mettere sotto il suo potere. Allora, questa immagine non è la unione dell'ombra, integrazione dell'ombra, no? Come Jung ha parlato, che sia importante che una totalità non è possibile senza integrazione del male. Abbiamo veramente un'immagine di una scissione psicologicamente. Una parte lì soffre nell'inferno, un'altra parte liberato nella beatitudine. Certo, questo concetto non ha avuto, provocato tendenze opposte. Per esempio, Origine purtroppo è stato visto come eretico, dico io. Lui ha detto che alla fine forse anche i spiriti maligni possono essere convertiti, e anche in maniera non molto chiara lui indica una possibilità della trasformazione del diavolo. È naturalmente interessante, lei, tu hai accennato, no? L'epistola di San Pietro, no? Che anche può essere interpretato come una indicazione che c'è una liberazione di tutti i morti. La divisione mi sembra ha una meta etica, perché uno vuole dire, se uno segue la via della confusione di Satano, anche sarà una conseguenza. E questo è vero. C'è una grande sofferenza se uno si allontana troppo dal sé o teologicamente da Dio. Grande sofferenza. Infatti questo è stato visto teologicamente anche come la natura dell'inferno, la separazione di Dio. Però psicologicamente rimane la questione dove rimane la compassione. Per tutti questi che hanno sbagliato, in una breve vita di 20 anni, 50 anni, 70 anni, uno forse era in confusione, e dopo un'eternità di sofferenza. Rimane questa questione. Con questo facciamo la pausa.